Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna, nostro nuovo appuntamento settimanale per ancora analizzare questa vittoria che ci voleva sotto tanti punti di vista contro il Genoa per avvicinarci soprattutto alla trasferta contro la Ternana. Ricordiamo che il Parma giocherà appunto a Terni sabato alle 16:15. Tra poco andremo proprio a Terni per sentire anche le ultime novità in casa Ternana. Diamo anche un po' il quadro complessivo di quella che sarà la giornata numero 24 del campionato di Serie B, che inizierà già venerdì sera con Genoa-Palermo alle 20:30 e poi sabato alle 14 su Tirol-Como, ma anche Regina-Pisa, Brescia-Modena, Frosinone-Cittadella, Cagliari-Benevento e Venezia-Spalla. Alle 16:15, oltre a Ternana-Parma, ci sarà anche Ascoli-Perugia, mentre domenica la sfida che completerà come posticipo il turno, numero 24, l'abbiamo detto, sarà Bari-Cosenza alle 16:15. In classifica, come sapete, il Parma è tornato un po' su, quantomeno è rientrato in zona playoff. Adesso è al settimo posto proprio contro la Ternana, a 33 punti. Davanti c'è il Palermo a 34 punti e poi, andando a ritroso verso l'alto della classifica, il Bari. Il Sud Tirol ancora a sorpresa, 4 vittorie solo nelle ultime 5 gare per la squadra di Bisoli, e poi la Regina al secondo posto, il Genoa, e lì in vetta il Frosinone, che prova, possiamo dire, la fuga definitiva, più 11 sul secondo posto, anche proprio per le sconfitte del Genoa e della Regina nell'ultimo turno. Adesso il Parma chiaramente deve dimostrare continuità, quella continuità, quel senso al campionato che invocano, che chiedono, che auspicano i tifosi crociati, che hanno dato vita a questa contestazione, diciamo, prima civile, comunque ci mancherebbe che fosse anche non così, all'esterno del Tardini all'arrivo della squadra, e poi una protesta silenziosa del tifo ad inizio gara, i primi 5-10 minuti per Parma-Genoa. Comunque i primi esiti, se vogliamo, sono arrivati. Adesso serve continuità, l'ha un po' ribadito anche Gigi Buffon nelle sue parole fiume dopo la gara in conferenza stampa. Tra poco andiamo a Terni, intanto facciamo il punto nel servizio, in cui in particolare parliamo della coppia dei due giocatori di maggior talento, di maggior qualità del Parma, ovvero Vázquez e Bernabé. Sono tornati titolari insieme, non era mai successo in questo inizio di 2023. Hanno fatto molto bene, c'entrava sicuramente l'avversario di fronte, c'entrava l'ottima prestazione di Estevez in regia, ma anche alcuni spostamenti tattici di ruolo per questi due giocatori, che forse hanno dimostrato di poter giocare insieme senza precludere l'equilibrio alla squadra. Sentiamo il servizio e poi in studio. Bernabé come interno destro, Vázquez prima mezzala sinistra e poi falso 9. Per lo spagnolo tanti buoni spunti, idee, velocità di gioco. Per l'italo argentino uno strepitoso assist, un rigore di freddezza, qualità ma anche tantissima sostanza tra palloni recuperati e tiri in porta. Per la prima volta in campionato, nel nuovo anno, i due giocatori di maggior tasso tecnico del Parma sono tornati insieme titolari e il risultato è stato molto positivo. Il copione della partita e le caratteristiche dell'avversario hanno probabilmente agevolato questa armonia, ma l'uscita di Bernabé dalla cabina di regia e il posizionamento di Franco tra il centrocampo e l'attacco rappresentano forse la soluzione definitiva per la convivenza dei due crociati. La squadra di Pecchia può essere equilibrata pur con il 10 e il 16 contemporaneamente in campo, fatto che non sembrava più scontato nell'ultimo periodo. Il dinamismo di Estevez fa il resto, così come il lavoro di ripiegamento sulle fasce dei vari Zanimacchi e Benedijak. La ritrovata forma di Vázquez, ora migliore marcatore crociato con 5 reti, in testa anche alla graduatoria degli assist, ripropone anche il tema del rinnovo del trequartista ancora in stand-by. Scatterebbe automaticamente in caso di promozione, ma è chiaro che le scelte andrebbero fatte prima e il DS Pederzoli
ha spiegato che ancora non è tempo di affrontare l'argomento. Intanto la squadra prepara a Collecchio la sfida con la Ternana. Cobaut è rientrato in gruppo, ma ha ricominciato a lavorare coi compagni, difficile comunque vederli a Terni se non per uno spicchio di gara. Per Miai la problema muscolare alla coscia sinistra non è la stessa dell'ultimo infortunio. Dovrebbe invece recuperare Del Prato, che col Genoa ha rimediato una contusione alla spalla sinistra.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo in studio. Questo era il punto della situazione, in particolare lo abbiamo detto su Vasquez e Bernabé. Tra poco torneremo a parlarci e leggeremo i vostri messaggi. Il numero è il consueto, lo conoscete, 333-9200-170 per WhatsApp ed SMS. Con tutte le domande e le curiosità noi le riporteremo senza filtri, come di consueto. Ma intanto facciamo un salto a Terni. È già collegato con noi il collega giornalista di calciofere.it, Emanuele Lombardini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, è sempre un piacere.
Assolutamente, anche per noi. Grazie di essere di nuovo in nostra compagnia qui a Palla in Tribuna. Allora, per proiettarci già sulla partita di sabato, Ternana che, se non sbaglio, ecco, possiamo definire come altalenante, quantomeno nell'ultimo periodo, c'è stata la vittoria sul Modena, poi nell'ultimo turno 1-0-0 in casa del Cosenza, dove però il Parma aveva perso. Sappiamo che adesso non è un campo semplice, nonostante una situazione particolare e la rosa della squadra avversaria. Come arriva la squadra rossoverde da quest'ultimo turno?
Ma la Ternana arriva a questa sfida con la consapevolezza di avere dei limiti. In settimana c'è stato un battibecco a distanza. Io sento uno strano rientro.
Adesso rientriamo, cerchiamo di sistemare.
C'è stato un po' un battibecco a distanza, nel senso che nella conferenza stampa post Cosenza Andrea Azzori aveva fatto capire di non essere stato contento del fatto che la Ternana non abbia fatto mercato in entrata. Ha detto: io rimango ambizioso, ho pazienza. Il presidente Bandecchi ha risposto a distanza, in realtà non proprio a lui, ma ad un articolo di un'altra testata, che però diceva sostanzialmente le stesse cose. Diceva: io resto ambizioso perché Andrea Azzori ha la stessa squadra di quando è arrivato, abbiamo solo sfoltito la rosa come aveva chiesto lui. Però è evidente che questa squadra ha dei limiti, perché non è arrivato il marcatore sinistro che cercava l'allenatore, davanti non è arrivato rinforzo e Donnarumma non è ancora pronto, sebbene sia andato in panchina domenica. Quindi diciamo arriva con questa situazione, e in più c'è Palumbo che è uscito ieri dall'infermeria, domenica ha avuto una colica addominale, quindi è evidente che
non può essere al 100%.
Non ci sarà, insomma, ecco.
Certo, questo è molto chiaro il tuo quadro, Emanuele. Ti chiedo, abbiamo letto a distanza anche questa questione, no, che riguarda il presidente Bandecchi, l'università Niccolò Cusano. Lui, sappiamo che è presidente dell'Ateneo, ovviamente oltre alla Ternana, lui ha risposto anche per le rime dopo questo sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza. Lui peraltro ha detto: non ho fiducia alla magistratura, nemmeno negli investigatori. Insomma, è una questione aperta. Io ti chiedo, al di là delle vicende giudiziarie, quanto e se questo ha e sta influendo sulla gestione della società, chiaramente, e sulla squadra.
Beh, nonostante ovviamente Andrea Azzoli e la squadra dicano il contrario, è evidente che un po' di serenità non c'è, perché in questo momento diciamo che la sezione economica non riguarda la Ternana, perché i conti della Ternana sono stati sbloccati. Questo vuol dire che evidentemente un po' di soldi per pagare gli stipendi ci sono, quanti non è chiaro, perché ovviamente quello che non può fare in questo momento la società è travasare i soldi dall'Università Niccolò Cusano, che ricordiamo è proprietaria della Ternana, al conto della Ternana. Questa cosa non lo può fare perché il conto della Ternana è sbloccato, ma non quello dell'Università Niccolò Cusano, o comunque sono operazioni che comunque vengono tenute sotto controllo. Quindi è chiaro che un pochino questo incide e sicuramente è inciso sul mercato, perché è vero che Vandecchi storicamente è uno che a cui non piace fare il mercato a gennaio, però io credo che senza questa vicenda probabilmente un paio di richieste che aveva fatto l'allenatore sarebbero state esaudite. Se non altro perché rispetto agli anni passati c'era una novità, cioè che ovviamente la Ternana ha un allenatore nuovo preso in corsa, al quale quindi evidentemente di solito normalmente si mettono a disposizione dei giocatori.
Ecco, l'arrivo di Andrea Zoli, nel senso l'impatto, ecco, se vogliamo, come è stato al di là di queste scaramucce un po' a distanza, che perché appunto il presidente ha detto siamo ambiziosi, anche la scelta stessa di Andrea Zoli, che è un allenatore di esperienza che ha saputo anche negli ultimi anni di saper lavorare bene in Serie A e in Serie B.
Sì, beh, è chiaro che nel momento in cui la Ternana ha deciso di privarsi di un allenatore come Lucarelli, ora io, chi mi conosce sa che non ho un'opinione positiva di Lucarelli, e tuttavia credo che sia stata sia stata sbagliata la scelta del momento per mandare via Lucarelli, che andava mandato via prima oppure andava tenuto ancora un po'. Quindi è stato mandato via probabilmente in un impeto di foga nel momento sbagliato, questo lo dico a prescindere dalla mia opinione sul tecnico. È chiaro che nel momento in cui ti privi di un allenatore che comunque ha vinto un campionato come l'ha vinto in Serie C, e comunque l'anno scorso ti ha portato a ridosso della zona playoff, devi fare uno step superiore, e certo. Andrea Zoli è sicuramente un allenatore dal palmarès importante, quindi da questo punto di vista secondo me la Ternana ha fatto una scelta giusta. È chiaro che è stato fatto tutto un po' in fretta, quindi anche la squadra un pochino ne ha risentito, perché sai, devi arrivare, c'è un nuovo allenatore, un nuovo metodo di gioco, magari un allenatore che ha anche delle idee diverse rispetto ad alcuni giocatori che Lucarelli non vedeva e lui sì, e viceversa. Quindi è stato fatto tutto un po' in fretta e quindi ovviamente ci è voluto un po'.
È vero, e staremo a vedere anche cosa farà nelle prossime partite Andrea Zoli con la Ternana. Emanuele, ti chiedo prima di salutarti, cosa ti aspetti anche da questo Parma? Che squadra ti aspetti che arrivi? Perché è un Parma che sicuramente è stato un po' rigenerato da quest'ultima vittoria, molto netta, molto positiva col Genoa. È una squadra che forse ha ritrovato un pizzico di fiducia, anche che sappiamo che è ancora altalenante. Ecco, cosa ti aspetti? Che tipo di partita anche?
Ma sai, quando si gioca con formazioni come il Parma, lo stimolo e l'entusiasmo viene da solo, viene da sé, non lo dico per piaggeria, ma perché comunque insomma la Ternana storicamente quando ha di fronte formazioni con un certo blasone magari ha uno stimolo in più. Io credo che sia una partita comunque da prendere con le molle, perché in questo momento la Ternana secondo me non sta dando neanche il massimo di quello che può dare, lo ha detto anche Andrea Zoli, perché la Ternana ha gravi problemi davanti, perché non riesce a concretizzare quello che crea e spesso fa fatica anche a crearlo, quindi sicuramente sarà un banco di prova interessante anche per capire lo stato di forma della squadra e dei giocatori, e non dimentichiamoci che dopo il Parma la Ternana avrà il derby col Perugia, quindi come dire, sarà anche questo un banco di prova per capire insomma lo stato di forma. Conterà molto secondo me se riuscirà magari a recuperare qualche elemento ancora ulteriore, come per esempio Donnarumma, un maggior utilizzo di Cavani che inspiegabilmente non è stato impiegato domenica, sabato nella sfida di Cosenza quando ce ne sarebbe stato bisogno. Ecco, diciamo che restano da capire alcune scelte tattiche nel corso della partita da parte di Andrea Azzoli, questo sì.
Allora attendiamo il match di sabato e le scelte tattiche dello stesso Andrea Azzoli, come giustamente hai ricordato tu. Intanto Emanuele, ti ringrazio e come sempre buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Grazie, con noi giornalista Emanuele Lombardini di calciofere.it, portale che si occupa appunto della Ternana dei colori rosso-verdi. Ternana che ha pareggiato in trasferta contro il Cosenza. Era schierata con una sorta di 3-4-3, se vogliamo, perché c'era Iannarilli in porta, poi in difesa gli Akite, Sorensen e Mantovani, a centrocampo Ghiringhelli, Agazzi, Di Tacco e Corrado, e poi Favilli in attacco con Koulibaly e Partipilo che è un giocatore molto da sempre, ormai da qualche anno molto interessante, con questo Favilli che è il giocatore scuola Juventus, che poi è stato ceduto alla Genoa, è ancora in prestito dal Genoa dopo le esperienze sempre in prestito al Verona, al Monza, e appunto quest'anno, dall'estate 2022, alla Ternana. Noi diamo uno sguardo anche ai messaggi che ci stanno già arrivando. Daniele da Medesano, anche un po' per rientrare in clima crociato dopo queste preziose informazioni che comunque arrivano da Terni. Credo che siamo arrivati al momento decisivo del campionato, scrive appunto Daniele da Medesano. A Terni vedremo se le parole di Buffon avranno sortito effetto in senso positivo. Penso che la formazione vista con il Genoa possa essere la base da cui trarre buoni auspici per il prosieguo dell'annata calcistica. E ancora, buon pomeriggio, salvo squalifiche ed infortuni, la formazione deve essere sempre quella di domenica, almeno 9 undicesimi, poi con i cambi si possono modificare alcune gare in corso. Anche Pecchia, che io stimo, scrive Vito, nostro ascoltatore, dice deve dare identità alla squadra, gli esperimenti sono finiti, forza Parma. E insomma, su questo tasto della formazione, che ha fatto molto bene domenica, state insistendo davvero in tanti, perché effettivamente anche con l'arrivo di Zanimacchia sembra che Pecchia abbia trovato la quadratura del cerchio, come si dice in questi casi, con un esterno vero e proprio che fa tanto ripiegamento, lavora anche molto in copertura, ha corsa, prova a saltare l'uomo e permette anche di far giocare in modo diverso le altre pedine, e soprattutto, lo abbiamo detto nel servizio, Bernabé e Vázquez già aveva fatto questo ruolo contro il Perugia in casa, altra vittoria, questo ruolo di mezzala sinistra trequartista, cioè mezzala molto avanzata, ma la sorpresa è arrivata da Bernabé, schierato come interno destro, però molto alzato, con l'uscita di Mihaila. Poi il Parma ha giocato con una sorta di 4-1-4-1, in cui appunto i quattro trequartisti, chiamiamoli così, perché Estevez era un po' più arretrato, erano da destra a sinistra, Zanimacchia, Bernabé, Somm e proprio Benedijak. Comunque su questo state insistendo in tanti, bisogna fare almeno 2 o 3 vittorie di fila, dare continuità, altrimenti, come dice Buffon, si rimarrà sempre nella mediocrità, scrive Beppe. Ed è anche questo un tasto sul quale state battendo non poco. Prima di andare in pubblicità ricordiamo qualche altra informazione sull'ambiente Ternana che il Parma troverà. Questa indagine, questa attività della magistratura riguarda l'università Niccolò Cusano, che ha come presidente proprio Bandecchi, Stefano Bandecchi, che è il presidente della Ternana. Ci ha spiegato bene il collega Emanuele Lombardini qual è la situazione anche per quanto riguarda i sequestri, la liquidità, che per il momento tocca poco la società. Peraltro Bandecchi ha detto che questa indagine, cioè l'ha toccata piano, come si dice in questi casi, questa indagine nasce probabilmente, dice, a causa della mia particolare capacità di gestire un ateneo e per le mie idee politiche. La Guardia di Finanza dice che non ha trovato i nostri bilanci, se li cerca alla Camera di Commercio non li troverà di sicuro. Noi abbiamo sempre seguito le disposizioni di legge emanate dallo Stato per le università italiane. Insomma, lui punta su questo. Cercheremo poi di capire, seguiremo sicuramente come si evolverà la vicenda che riguarda anche la Ternana come società calcistica. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi torniamo insieme, parleremo di più del Parma, della squadra crociata, anche con i nostri ospiti. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio, palla in tribuna, il nostro secondo blocco. Nel primo ci siamo concentrati molto sulla Ternana, abbiamo capito di più sul clima nella società umbra, ma anche per quanto riguarda la squadra, le scelte di Andrea Zoli. Ci scrive il nostro ascoltatore: il rendimento del Parma in trasferta in 11 gare, 2 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, 11 punti in 11 gare non sono un gran bottino. Il Parma ha il mal di trasferta, questo ci chiede il nostro ascoltatore. Di certo le ultime non sono state positive. I KO contro Bari e Cosenza, ma anche questo pareggio in rimonta subito contro il Venezia, anche se poi era arrivata quella bella vittoria anche un po' in emergenza a Brescia, era arrivato il pareggio di Cagliari con l'errore di Cicci Zolla e un po' di sfortuna, insomma. È vero che c'era stata la sconfitta contro il Palermo e quella con Sudtirol, non credo che sia un mal di trasferta in senso generale, credo che sia un mal dovuto ad alcuni avversari in particolare, ed è forse uno dei gradini, degli step che deve fare questo Parma. Ma adesso ne chiediamo qualcosa in più anche al nostro ospite in collegamento, Stefano Frigeri. Ciao Stefano.
Ciao Alberto, buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ciao Stefano. Allora,
hai fatto una bella analisi, devo dire che hai fatto un bel elenco, da dire di più non c'è molto. Abbiamo un male di continuità, abbiamo avuto dei cali di tensione e di attenzione che sono stati imbarazzanti, e quello che tu hai elencato, io tutti non me le ricordavo così in fila. Il fatto che tu l'abbia fatto con così tanta precisione, beh, fa pensare.
Guarda, ma ci mettiamo, Stefano, anche di positivo il pareggio col Genoa a praticamente inizio campionato 3-3. Ci mettiamo anche la vittoria contro l'Ascoli, che era stata abbastanza netta. Il pareggio 0-0 col Pisa, insomma, un po' altalenante anche in trasferta. Io non credo che diciamo sia un Parma che ha mal di trasferta, come diceva ovviamente sua opinione, il nostro ascoltatore è legittima, ci può anche stare, credo che sia un mal di continuità, ecco.
Anche perché anche in casa abbiamo avuto dei passaggi a vuoto, diciamo sì, si può dire il termine imbarazzanti, che comunque sia per una squadra che mira o mirerebbe alle alte sfere e alla promozione da diretta al playoff in seconda battuta, non ci possiamo aspettare, per cui è evidente che sia successo qualche cosa che si spera. Si era sempre detto che forse un giocatore da solo non poteva cambiare la fisionomia di una squadra. Devo dire che la partita di sabato, di domenica, una volta tanto di domenica, l'inserimento di Zanimacchia però invece ha, credo, proprio cambiato molto anche nella fiducia degli altri. Poi è successo quello che era successo dopo Cosenza, dei chiarimenti che sicuramente sono stati utili sia a livello all'interno della società, ma anche con la tifoseria, che ha chiesto ovviamente un impegno non uguale a quello di Cosenza. Le tante cose messe assieme hanno tirato fuori una partita di uno spessore che ha fatto molto piacere, credo, a tutti, in primis all'allenatore, che trovando in Zanimacchia un uomo a cui non ha dovuto dire molto, devo dire. Io l'ho seguito e i suggerimenti che lui dava al giocatore neo arrivato erano veramente, si contavano sulla punta di una mano, perché era tutto molto in automatismo. E Parma però ha cambiato aspetto sicuramente. Adesso bisogna vedere a Terni se questo cambiamento, almeno dal punto di vista caratteriale, perché questo si chiede alla squadra, questo che hanno chiesto i tifosi a gran voce, in maniera anche molto, molto categorica, di dimostrare di avere la cazzimma, gli attributi. Adesso cerchiamo di usare noi, certo, l'aggettivo giusto, però poi si può anche perdere, per l'amor di Dio, perché il calcio è bello anche perché non è detto che si vada in campo sempre e si debba sempre vincere. Però alcune partite veramente disarmanti.
Ancora, no? Gridano vendetta. Guarda Stefano, infatti su questo ti chiedo tra poco un tuo commento anche su questo intervento di Gigi Buffon, che sicuramente era calcolato per dare la spinta, dei messaggi chiari, soprattutto alla squadra e ai compagni. Però prima concludevo su Zanimacchia, giusta la tua osservazione, a me è sembrato un po' l'uomo giusto al momento giusto, cioè l'uomo in più. Non è che, diciamo, sia stato determinante, anche se poi ha sfiorato il gol nelle singole azioni, però è un esterno che, pensiamo solo rispetto a un man, è un esterno che sì, prova a saltare l'uomo, cross, se vogliamo, si inserisce, ma poi anche rientra, torna, copre, cioè dà un equilibrio poi diverso alla squadra, ha più corsa, ne ha parlato anche Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma con le sue pagelle, ecco, secondo me...
Paolo l'ha interpretata anche in maniera molto corretta, è un uomo che è rientrato molto, ha recuperato palloni, si è dimostrato disponibile al dialogo con gli altri giocatori, creando delle occasioni e delle diversità di dialogo e di impostazione della partita, e quindi dando più occasioni e liberandosi molto di più sulla fascia. Il rigore poi ne è una delle conseguenze. Mi è sembrato un giocatore veramente, oltre che di qualità e di categoria, perché è un giocatore di categoria, però ha dato anche quella profondità, quella variazione sul tema che di cui c'era bisogno, perché si parlava spesso, io poi sai che sono un estimatore di Vasquez, però è chiaro che se tu blocchi, perché ormai si capisce che l'unica luce, non è l'unica, ma insomma la luce più splendente è Parma e Vasquez, una volta che tu metti un paio di giocatori sopra, certamente attenui questa luce. Allora dai la libertà ad altri giocatori, cosa che è successa per esempio domenica con Bernabé, di creare dei diversi propositi in attacco, cosa che prima invece eravamo forse un pochino più prevedibili.
È vero, adesso chiediamo anche ovviamente a Zanimacchia, lo chiede l'allenatore, la continuità che serve, ma per quanto abbiamo visto è sicuramente un giocatore che permette di dare un equilibrio diverso alla squadra, e io ho detto nel servizio, permette, grazie anche a De Stevez che ha fatto una partita strepitosa, di garantire l'utilizzo contemporaneo di Vasquez e Bernabé, che infatti nelle precedenti partite non erano stati utilizzati insieme dal primo minuto, al netto della condizione fisica dei due. Stefano, chiaramente anche tu le hai sentite, le hai lette, le parole di Gigi Buffon sono state molto chiare.
Ma riascoltiamole, se tu puoi farmele risentire.
Guarda, allora, non ce le ho a disposizione adesso, però praticamente lui... lo ricordiamo, ha detto: io non voglio traccheggiare, ha usato questo termine, nella mediocrità. Esatto. È giusto che i tifosi non abbiano fiducia in questa squadra per il momento, perché non vedono un senso a questi campionati. Quindi lui dice anche ai più giovani serve responsabilità e di capire che qua non possiamo stare nella mediocrità. Probabilmente anche il fatto, Stefano, che lui abbia detto queste cose dopo una vittoria così bella, forse la miglior prestazione dell'anno, qualcosa vuol dire, no?
Sì, diciamo Alberto che se ne sentiva la necessità da parte di qualcuno di carattere, di personalità, sentire delle parole che dessero uno scossone, no? Dopo quello che era successo, dopo anche il confronto che i giocatori avevano avuto prima con uno Sparuto, bravissimi e devo dire encomiabili e tifosi in quel di Cosenza, e poi durante la settimana dove comunque si era manifestata la possibilità, che poi è avvenuta, di una mini contestazione che poi è durata appena davanti allo stadio, e poi per quei 5 minuti dove il silenzio è calato dalla parte dei tifosi del Parma per poi riprendere ancora con più vigore. E c'era bisogno di una presenza di personalità, di qualcuno che avesse questa possibilità di dare lo scossone, e l'ha fatto benissimo dopo. Devo dire che su questo Vasquez probabilmente non ha lo stesso carisma, la stessa capacità che Gigi ha e che ha sempre manifestato, non soltanto nel Parma ma anche in nazionale, nella Juventus, insomma, dove comunque ha giocato e ha fatto capire che è il più forte giocatore, il più forte portiere del mondo. Il fatto che proprio sia stato lui, è un segnale che credo sia programmato ed è un segnale molto importante per i giovani, per quelli che non sono abituati probabilmente a vestire la maglia crociata, cosa che lui ha fatto da ragazzino per poi rifarlo un pochino più in età adulta. Quindi far capire, insomma, che bisogna ricucire quel cordone fra la squadra e la città e i tifosi.
È vero, è così, e non a caso Vasquez, insomma, ha intervenuto, ha parlato più volte dopo le gare. Questa deve essere forse invece la prima di Gigi Buffon. L'ultima volta aveva parlato, se non sbaglio, a Parma, ecco, e non a emittenti nazionali, e proprio sui temi del Parma, della squadra, in occasione del suo rinnovo contrattuale. Quindi andiamo un po' indietro. Vasquez invece ha parlato più volte dopo alcune partite, l'ultima anche al Tardini contro proprio il Perugia, però insomma non ha la stessa incisività, anche un po' per la lingua, insomma, per il modo di fare di Gigi Buffon. Stefano, prima di salutarti ti chiedo, allora c'è la Ternana adesso, ne abbiamo parlato prima, siamo andati a Terni, una squadra che comunque non se la passa benissimo, anche dopo l'arrivo di Andrea Zoli il mercato non è stato dei più convincenti, c'è stato un po' di tira e molla e di battivecchi a distanza tra il presidente e l'allenatore su questo mercato che non c'è stato. Fatto sta che il Parma serve. Vai.
No, dicevo, però interagivo con te sul fatto.
E la classifica dice che è buona, però... certo.
Esatto. Concludi.
No, è la classifica, dire, è buona. La Ternana è sempre a 33 punti col Parma. È una squadra comunque ambiziosa, questo ribadisce il presidente. Stefano, il Parma serve continuità adesso, alla fine, se no si butta via anche la vittoria sul Genoa, quello che chiedono i tifosi.
Sai Alberto, diciamo che allora sulla Ternana io non conto di vederla nella parte alta della classifica da qui ai prossimi mesi, c'è qualcuno che dovrà per forza rientrare nei ranghi sul Tirolo, bello bellissimo, però se rimane lì fino alla fine bisogna veramente prendersi su con dei pullman e andare a capire che cosa è
successo.
Ecco. Certo. Sì, più che un miracolo. Io credo che anche la regina non possa tenere certi ritmi. Sappiamo che la Serie B dà degli scossoni, dei colpi di coda sul finale del campionato che sono veramente incredibili. Detto questo, però, noi dobbiamo smettere adesso di chiedere la continuità. Ormai è chiaro che noi abbiamo bisogno di fare 2-3 risultati, anche perché sembra stranamente che la classifica ci stia aspettando, che dia la possibilità al Parma sempre di rientrare. Bene, prendiamo questo carrozzone, prendiamo questa opportunità, cerchiamo di dare queste 2 o 3 partite anche per dare carattere, per dare forza ad un sistema, ad una società che ha bisogno di essere garantita. Ritorniamo nella posizione là in alto, e poi i conti si fanno fra virgolette fra qualche mese, però l'importante è essere sempre attaccati alla parte alta della classifica. Ripeto, la Ternana non mi sembra una squadra che ci possa dare dei problemi, o che possa, però la classifica, come si diceva prima, in questo momento, nonostante una situazione finanziaria e di società un po' barcollante, sta premiando il lavoro fatto, per cui come si suol dire sempre, sono quelle partite che non vanno prese sotto gamba, non pensiamo di andare, ecco, perché secondo me il Parma, e su questo ti lascio e concludo, credo che abbia sempre avuto un atteggiamento, ma non quest'anno, anche negli anni passati, un po' di sufficienza, perché sappiamo di essere comunque, di avere una società, un centro sportivo, dei tifosi, un ambiente, la qualità dei giocatori di livello superiore, quindi secondo me qualche volta un pochino di superiorità, di superficialità la mettiamo quando entriamo in campo con così poca cattiveria. Vedi alcune partite dove onestamente potevamo anche stare a casa, perché non siamo mai entrati in partita. Ecco, se il Parma supera questo momento di
presunzione, se vogliamo.
Bravissimo, ecco, la parola che non mi veniva, ti ringrazio dell'aiuto. Se togliamo questa presunzione, rifacciamo un piccolo bagno di umiltà, secondo me il Parma ha tutte le caratteristiche, onestamente, per poter fare un campionato di Serie B da alta classifica. E poi tu sai benissimo che quando si va ai play-off si azzera quasi tutto, bisogna sperare di essere in condizione fisica, certo, e di avere dei giocatori, ahimè il tasto è molto delicato, e in perfetta forma, e pochi pazienti inseriti nell'infermeria. Se questo non dovesse accadere, secondo me abbiamo tutte le qualità per far bene anche nei play-off.
È vero, e peraltro mi dai l'assist, Stefano, perché tra poco parleremo proprio degli infortuni, o meglio, faremo il punto della situazione anche un po' con le novità di giornata, Mann, Cobaut, Del Prato e non solo, oltre a Mihaila, chiaramente. Intanto, Stefano, ti ringrazio, capiremo se il Parma ha capito la lezione, abbandona un po' la sua presunzione che ha dimostrato anche quest'anno a Terni, poi ci aggiorneremo. Intanto, buona giornata e buona partita sabato, Stefano.
Grazie a voi e buona partita, forza Parma sempre.
Grazie a Stefano Frigeri, sempre il nostro prezioso opinionista. C'è il nostro ascoltatore Luca che ci saluta, ci ricorda la designazione arbitrale, lo facciamo prima di andare un attimo in pausa pubblicitaria. La partita alle 16:15 allo Stadio Liberati sarà arbitrata da Meraviglia di Pistoia, il signor Meraviglia di Pistoia. Gli assistenti saranno Fontani e Schirro, il quarto uomo Kumara, al VAR Manganiello e Minelli, VAR che ha deciso con un mix di decisioni a distanza e poi l'on field review dell'arbitro Furnò nell'ultima occasione con Genoa, il rigore che mi sembrava abbastanza netto per Franco Vasquez, che poi l'ha battuto in modo vincente, rigore propiziato ancora da Zanimacchia, di cui abbiamo parlato poco fa. Ci fermiamo, pubblicità, poi ancora un ospite e il punto in casa Parma.
Palla in tribuna.
Paolino, questo è il giorno più buono per me e la mamma.
Per il mio voto in matematica?
No, per i giorni più buoni Coop, così la nostra spesa vale di più.
Top!
Con i giorni più buoni Coop, fino al 12 febbraio, per ogni spesa di almeno 15 euro, hai un buono da 5 euro da usare su tutti i prodotti a marchio la settimana dopo. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
Serve una mano.
Serve a Maria. Insieme alla spesa le porto un po' di colore.
Serve a Luigi. Due chiacchiere e il suo pomeriggio vola!
Serve a Oreste, che con la burocrazia online va nel pallone.
A Dante, che ama quando gli leggo il giornale.
Esserci è bello.
Noi ci siamo.
Dai una mano anche tu.
Basta poco tempo per cambiare una giornata, anche la tua. Diventa volontario di quartiere.
Chiama il 327 30 73 216.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
di nuovo insieme con Palla in Tribuna. C'è il nostro ascoltatore Roberto che scrive: Pecchia cominci a far giocare i giocatori nei loro ruoli, a cominciare da Bernabé e Benedizac, come faceva Iachini. Insomma, è il tema della formazione che a tanti è piaciuta, che ha convinto molti tifosi, quella decisa da Pecchia nella gara contro il Genoa, sia ad inizio partita che poi come svolgimento con l'infortunio di Mihaila, con inizialmente Inglese e Charpentier in panchina e poi peraltro non sono entrati, forse anche una formazione che permette di bypassare questo problema di condizione fisica che ormai è cronico di Inglese e Charpentier per varie ragioni. Peraltro, intanto do il benvenuto al collega giornalista Francesco Monaco. Ciao, buon pomeriggio Francesco.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, adesso vengo da te, però ero in sospeso con qualche informazione dell'ultima ora per i nostri amici ascoltatori, la condividiamo insieme sugli infortunati. Come sapete Mihaila è uscito in lacrime con le mani sul volto nella partita contro il Genoa, si attendono gli esami strumentali, ma è confermato questo problema muscolare alla coscia sinistra, parte posteriore è esattamente il contrario come gamba, come posizione dell'ultimo infortunio dal quale era rientrato peraltro a fatica, quindi non è una recidiva, poi se può essere influenzato o meno, questo sono questioni più mediche, atletiche, di come pertinenza. Fatto sta che non ci sarà sicuramente contro la Ternana, sta lavorando parzialmente in gruppo anche oggi Mann, interamente in gruppo Cobout, quindi Cobout sarà sicuramente convocato, anche se per me non giocherà quantomeno dall'inizio. Mann è un po' più nel dubbio, potrebbe essere anche della partita, ma forse solo per un piccolo assaggino di campo nel finale. Secondo me Pecchia non avrà ragione di rischiarlo ulteriormente. Da valutare Benedigia, che era uscito zoppicante ma nulla di grave. Invece Del Prato, contusione alla spalla sinistra, però ci filtra insomma come informazione da collegio che non sia qualcosa di grave tale da fargli saltare la partita contro la Ternana, dove Francesco sì, serve quella continuità che chiedono anche i tifosi, ormai ci siamo stancati di dirlo. Secondo te è davvero cambiato qualcosa? Può essere davvero cambiato qualcosa con questa vittoria contro il Genoa, anche per l'ambiente nel quale è maturata?
Io spero ovviamente di sì. Ci sono alcuni indizi, alcuni particolari che fanno pensare che possa esserci stata la svolta, proprio perché a differenza di quanto hai fatto col Frosinone e con la Regina, visto che noi siamo abbonati nel battere le prime della classe, questa è stata una vittoria veramente netta, senza discussioni. Genoa non ha mai tirato in porta, Frosinone bene o male forse avrebbe meritato il pareggio. Con la Regina è stata una partita particolare, perché si diceva il Parma ha fatto di necessità virtù perché mancavano 10 giocatori. Questa invece è stata proprio la vittoria dei titolari ed è quindi una vittoria molto importante. C'è un giocatore di categoria, è arrivato un giocatore di calcio, perché tutti a parlare bene di Zanimacchi, ovviamente mi unisco anch'io al coro, mi è piaciuto molto, e finalmente si è visto un giocatore che di categoria che arriva, è già pronto, non deve avere l'ambientamento perché è italiano. Perché
non è infortunato anche.
Cioè, non è infortunato, esatto. Qui c'è, quindi non eravamo più abituati a vedere un nuovo acquisto che arriva pronto ed è subito abile, arruolato, uno dei migliori. Quindi, e l'uscita di Buffon, ovviamente mi riferisco alle sue parole in conferenza stampa, dopo che aveva lungamente chiacchierato col Frambo sotto la curva, perché poi i giocatori sono venuti sotto la curva, io ho visto la partita dalla curva ed è veramente sempre più divertente andare in curva a vedere il Parma.
Quello poco ma sicuro. Però c'è stato, come giustamente ricordavi, questo momento di chiacchiera, di confronto, di,
sì, perché i giocatori sono
tra Cesare Frambati e proprio Gigi Buffon.
Esatto. E dopodiché io poi ho appreso dopo, perché io ovviamente non lavorando più, finita la partita vado a casa come qualsiasi tifoso a leggere i commenti, e è molto importante quello che ha detto, e c'era bisogno che qualcuno dicesse qualcosa, lo ha detto lui, e quindi questo fa ben sperare, perché se ha pensato di dirlo è perché sa che adesso le cose sono un po' cambiate, ecco, e ha voluto dare... Mancano 15 partite, non si può più traccheggiare o fare comunque il Dr. Jekyll e Mr. Hyde e farne una bene e una male. E quindi queste sono tutte cose che mi fanno pensare che, no, fosse che fosse la volta buona, diceva Nino Manfredi, forse ci siamo. Ovviamente bisogna... Insomma, dopo Bari pensavamo che non si potesse fare,
beh,
di
certo,
peggio, è arrivato Cosenza.
È chiaro. E quindi... Però che fosse la volta buona, lo diciamo anche a scanso di equivoci, Francesco, nel dare, come dire, un senso al campionato, proprio come dice Gigi Buffon, non la volta buona per svoltare, far tutta una serie di vittorie, andare in Serie A, eccetera, eccetera. Quantomeno solo per dare un senso al campionato, poi puoi arrivare ai playoff, uscire al primo turno, uscire in finale,
certo,
andare in Serie A diretto, quello che si vuole, però un senso, poi se gli altri saranno più brave, merito loro, ecco.
Sì, però effettivamente mentre l'anno scorso nel campionato anonimo che ha fatto il Parma ci poteva anche essere una logica, perché perdeva con le squadre in testa alla classifica e vinceva con le squadre in fondo alla classifica, e questo giustificava anche il posto a metà classifica, cioè no, aurea mediocritas senza aurea, però proprio in mezzo, né di qua né di là. E quest'anno vince con le squadre più forti e butta via punti a palate contro le ultime della classifica. Quindi è evidente che c'è una schizofrenia, che, voglio dire, se batti la prima può essere una partita, se batti tre volte le prime, giocando oltretutto una partita bene come quella di domenica, è chiaro che la squadra c'è e le qualità ce le ha. E quindi rispetto all'anno scorso c'è veramente la possibilità di fare un campionato importante, perché le qualità ci sono e queste partite non possono chiaramente essere casuali. Abbiamo detto tante volte che il problema era la testa, che il problema era lo scarso senso di appartenenza, che il problema era magari una società un po' troppo molle nel non capire certe situazioni o nel sottovalutarle, queste cose qua. Può darsi che adesso, chiuso il mercato, andati via tre giocatori che evidentemente per motivi diversi era giusto lasciare andare, e può darsi che insomma, Osorio Balog messi in croce, no, Osorio no perché a Cosenza non ha giocato, però comunque la difesa messa in croce per certe ultime uscite sono stati veramente fantastici. Quindi
diciamo che dopo domenica sembra un po' tutto essere andato leggermente più a posto, anche il fatto ambientale, che abbia parlato una voce importante all'interno,
certo,
della squadra come Buffon, una cosa che chiedevano i tifosi, la vittoria contro una squadra importante di fronte a un pubblico molto caldo, oltre 3.600 dal Genoa, ma anche se vogliamo questo Zanimacchia che è un acquisto sensato, utile da,
sì,
subito.
Esatto. Poi dopo si può dire, ma se avrebbero dovuto prenderlo quest'estate perché lo voleva già quest'estate Pecchia. Le cose sono andate così. Adesso il momento è questo. Inutile.
Poi il ragazzo non voleva venire subito a Parma.
Ma lui è stato anche sincero, l'ho già detto. Mi ha fatto molto piacere questa sua sincerità nel dire che quest'estate ha detto: io sono andato in Serie A con la Cremonese, me la voglio giocare. Poi dopo, visto che non è andata come si aspettava, torna a fare un passo indietro, però l'ha fatto con umiltà e si è subito messo a disposizione nella maniera migliore. Una cosa che hai detto prima, che hai fatto rilevare giustamente, è probabilmente la prima partita della stagione in cui giocano ad altissimi livelli sia Vasquez che Bernabé. E si è sempre parlato della loro difficile convivenza, non nel senso che, cioè, voglio dire, questi sono i due più buoni, è chiaro che devono giocare sempre tutti e due e ce ne metti altri otto vicino. Sì, però le cose non sono sempre andate lisce, e per la prima volta, tra l'altro in un test assolutamente probante, perché mica era un amichevole, sono stati tra i migliori, sono stati tanti migliori in campo, però hanno funzionato bene tutti e due. Quindi anche da questo punto di vista, questo l'abbiamo chiamato 4-1-4-1, può essere la chiave di volta anche per far rendere al meglio sempre i due migliori giocatori che abbiamo.
Ecco, infatti io su questo ho fatto il servizio oggi perché mi sembrava uno certo. degli aspetti più interessanti di questa partita, anche se io ho precisato, ti chiedo la tua opinione ovviamente Francesco, io ho precisato che sì, rendono il Parma equilibrato pur con entrambi in campo, però è vero, perché c'era Zanimacchia, quindi un esterno diverso rispetto a Manche, Copre, che corre di più, eccetera. E poi con questa prestazione incredibile di Estevez, è che in molti non si aspettavano nemmeno come regista a questo livello. Ecco, insomma, secondo me possono convivere, però se ci sono anche quei due fattori lì ulteriori.
Sì, sono d'accordo. Io ti dicevo, vedendo la partita dalla curva, anche se ovviamente ho cercato di andare più in alto possibile perché se no la prospettiva ti schiaccia, non riesci a vedere bene l'altra parte del campo, quando sei in alto vedere la partita da dietro una porta hai una visione della disposizione della squadra che per certi versi forse è ancora meglio che vedere la partita dalla tribuna, perché si vedeva benissimo soprattutto quando aveva palla il Genoa nelle fasi di possesso del Genoa a centrocampo, era bellissimo vedere il movimento tergicristallo di Estevez che aspettava e si spostava sempre sul limite dell'area da destra a sinistra proprio come un tergicristallo per leggere da quale parte si sarebbe sviluppata l'azione, poi se sarebbe stato il caso di uscire e andare sul portatore di palla oppure aspettare. Però è una cosa che ho notato diverse volte durante la partita e francamente c'è da chiedersi se è un lavoro molto dispendioso. Tra l'altro Stevez ha fatto anche due o tre interventi al limite del tra il fallo, che molto molto importanti, ha giocato veramente molto bene. E, non so se Juric
possa fare quel compito,
dice. Stesso tipo di lavoro, perché se ne deve giocare uno solo di loro due diventa poi anche molto faticoso, quindi è poi facile prevedere che magari dopo un paio di partite Estevez debba tirare il fiato e debba giocare Juric. Ecco, uno solo in campo di loro due può essere l'unica cosa che vi lascia un po' perplesso, perché ovviamente io in questo scacchiere non toccherei niente rispetto a domenica. Poi è chiaro che la sostituzione in corso d'opera di Mihaila ti impedisce di riproporre lo stesso 11. Rientra Valenti dalla squalifica, io mi aspetto Valenti adattato a sinistra con Ansaldi più avanti, anche se chiaramente non ha la velocità di Mihaila, però magari non ha neanche...
Però insomma è un buon interprete per questo 4-1-4-1, esatto. Anche alto, ecco, se vogliamo Ansaldi.
Esatto, io mi aspetto come modifiche queste, cioè il minimo indispensabile, perché penso che su questo tipo di assetto adesso ci sia poco da variare. Ecco.
Come dicono tanti nostri ascoltatori che ci scrivono, guarda, leggo altri due messaggi, poi in 20 secondi ti faccio un'ultima domanda. Il problema è che abbiamo due prime punte che servono a poco, scrive Roberto. Insomma, il riferimento era Inglese e Charpentier come condizione fisica.
Adesso gioca quell'altro, quindi
esatto.
Ha cominciato a segnare, non poniamocelo questo problema.
Assolutamente, senza nulla togliere, chiaramente è Inglese,
certo,
che è giocatore sempre molto attaccato alla maglia, però esatto, è il suo momento. Vediamo di sfruttarlo al massimo. Un po' 60 invece scrive, ma soprattutto vogliamo vedere 15 partite dove si veda il desiderio e l'impegno di vincerle, poi vada come vada. Buffon ha dato questo input, a Terni darà subito una risposta. A proposito di questo, abbiamo proprio 15 secondi, Francesco, te lo chiedo telegrafico, che tipo di partita ti aspetti contro questa squadra? A sorpresa o no, è comunque a 33 punti come il Parma.
Ma il problema ci sono state già girate delle tabelle, a parte un paio di partite, il Parma ha sempre vinto quando non aveva il possesso palla al di sopra, cioè quando aveva meno possesso palla degli avversari, e ha perso partite in cui aveva il 75% di possesso palla. Quindi è evidente che queste cose le sa benissimo anche Andrea Azzoli. Io mi aspetto una, tra virgolette, schermaglia all'inizio, perché per cui ognuna delle due squadre cercherà di lasciare il pallino all'altra.
È vero.
E chi riesce a vincere questa schermaglia facendo giocare l'altra squadra dovrebbe teoricamente partire avvantaggiata. Poi dopo, se stappi la partita prima tu, la puoi incanalare nei binari che vuoi. Sicuramente questa cosa preoccupante di non essere mai riusciti a rimontare quando vai sotto è una cosa che ancora ti porti dietro
e che mentalmente deve essere superata ancora dalla squadra.
Certamente, certamente. Io mi aspetto che facciano a gara a lasciare il pallino all'altro. Poi sulla carta, se loro sono senza Palumbo, perdono molto, perché Palumbo è un gran bel giocatore per la Serie B. E speriamo davvero che sia la volta buona.
Purtroppo
non si può fare altro che sperare, perché
è vero, perché i precedenti su questo non sono positivi,
con la Ternana, da quando siamo tornati in Serie B, abbiamo perso 3 partite su 3, prendendo ogni volta 3 gol.
È vero.
L'anno scorso all'andata, al ritorno e ancora quest'anno all'andata.
Peraltro aspettiamo anche se ci sarà o meno, come abbiamo sentito nel nostro primo collegamento, Donnarumma nella Ternana, poi sicuramente ci riaggiorneremo. Intanto Francesco, grazie davvero come al solito
grazie
di essere stato con noi.
Grazie a voi e forza Parma, ciao.
Grazie mille, sarà così sempre, come ricorda Francesco Monaco, che ringraziamo. Ringrazio anche Simonetta Collini in cabina di regia, è arrivato il finale della nostra palla in tribuna, state qui però con la programmazione di Radio Parma, un saluto.